Stone con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Vediamo un attimo se riesco a sganciare questo microfono. Allora, in questa seconda parte continuiamo quello che è il discorso che abbiamo incominciato l'altro giovedì sera, che è la tecnica del mobbing e la strategia della stregoneria. È un discorso che abbiamo già fatto per Radio Gamma, se qualcuno se lo ricorda, e questo discorso che avevamo già fatto ed è venuto fuori questo piccolo libretto, diciamo così, e vabbè, in parte, solo in minima parte è su internet, però questa sera lo integriamo anche in tutta una serie di articoli, vedremo quanti riusciremo ad usarne, per definire che cos'è queste tecniche del mobbing e la responsabilità che ha il cristianesimo in realtà nella costruzione del mobbing e come le persone possono uscire dagli accerchiamenti di mobbing. Già abbiamo parlato l'altra volta delle situazioni di mobbing, ne abbiamo accennate più di qualcuna e in questa trasmissione continuiamo gli elementi visualizzatori da considerare. Per comprendere la tecnica del mobbing è necessario aver presente figurativamente la gabbia di Pavlov. L'oggetto dei lavori di Pavlov non era la gabbia. Sì, lo sta scongelando e lo ha aperto lui. Ok. Allora, vediamo un attimo, è arrivato Francesco. Ho un'altra cosetta, prima visto che sono stato interrotto. Io ho contattato l'amico Refice e mi prepara un 25 stelle a 5 punte d'argento. Per cui a tutti gli amici che mi hanno chiesto a stelle a 5 punte d'argento, e niente, ho contattato l'orefice e ha detto che cerca lo stampo e ne farà un 20-25, vediamo quanto riusciamo, perché 20-25 sono tantine rispetto agli ordini che ho io, cioè le richieste di stelle che ho io. Comunque vabbè, insomma, le prenderò e dopo vediamo, una volta insomma andranno via. Per cui sappiate voi che mi avete chiesto la stella 5 punte che mi sono già attivato, diciamo così, per farle fare. Allora, ricominciamo un attimino. Elementi visualizzatori da considerare nell'attività di mobbing. Per comprendere la tecnica del mobbing è necessario aver presente figurativamente la gabbia di Pavlov. L'oggetto dei lavori di Pavlov non era la gabbia, ma il cane che stava nella gabbia. Ebbene, senza la gabbia gli esperimenti sarebbero falliti. È necessario, prima di determinare la tecnica del mobbing, determinare l'oggettività in cui il mobbing può esprimersi. Un essere umano che vive nella savana è sottoposto a molti pericoli, ma non certo ai pericoli del mobbing. Egli non ha costrizioni alle quali deve essere sottoposto, non ha coercizione di ordine etico e sociale a cui deve sottostare e che interagiscono con la sua struttura emozionale. Prima di parlare della strategia del mobbing è necessario parlare della gabbia e come la gabbia viene formandosi. Per parlare della gabbia è necessario definire la gabbia sociale in generale e poi la specifica gabbia in cui chi subisce il mobbing è costretto a sottostare. È importante definire sia la gabbia di ordine oggettivo che ci si trova a vivere, sia la gabbia di controllo che su quella viene costruita. La gabbia è il segreto per il quale il mobbing ha successo. La gabbia entro la quale chiudere il soggetto che sta subendo mobbing fino alla sua distruzione. Vedremo poi come nella strategia dell'anti-mobbing la soluzione più radicale consiste nello spezzare la gabbia facendo saltare tutte le regole appellandosi a regole oggettive esterne alla gabbia stessa. È importante che fin dall'inizio si abbia ben presente il concetto di gabbia, dove le sbarre non sono necessariamente di ferro, ma possono essere regole alle quali non attenersi significa distruggersi, logiche che imbrigliano il malcapitato e delle quali egli diventa vittima. Uno dei trucchi usati da chi pratica mobbing è quello di far scoppiare le regole sociali, usati da chi pratica mobbing è quello di far scomparire le regole sociali o le leggi dello Stato sostituendole con consuetudini, tradizioni, moralismi o altre cose contro le quali l'individuo non è in grado di difendersi. Tutti lavorano 10 ore al giorno. Chi ti credi di essere tu che pretendi di lavorare solo 8 ore come da contratto? Tutti salgono sulle impalcature senza casco. Chi ti credi di essere tu che prendi il casco e che perdi tempo anziché salire immediatamente? Quando dalle impalcature ci casca il morto, si afferma: che idiota, poteva mettersi le protezioni, sono qui in cantiere a disposizione. Ecco, questa gabbia è la prima cosa. Ciao Francesco. Questa è la gabbia nella quale viene rinchiusa la persona, che è una gabbia di ordine morale, di ordine etico, di ordine emozionale, è il primo elemento su cui si fonda viene a fondarsi il mobbing. In realtà io avevo un articolo che non sono riuscito a ritagliarmi, ma che me lo ricordo a grandi linee, non è molta importanza, che tutti gli studi che vengono fatti oggi come oggi contro questo tipo di coercizioni, di chiusura all'interno di una gabbia, possono essere rimosse soltanto se l'individuo fa saltare le regole morali, le regole etiche, le consuetudini nelle quali sta vivendo. E queste tecniche di far saltare le regole consuetudinarie e di cambiare continuamente quelle che sono le regole consuetudinarie è una tecnica che viene usata anche dalla CIA al fine di garantirsi un tipo di personale che non sia legato a delle convinzioni statiche, per cui non abbia i paraocchi. In realtà questo modo di far saltare le regole, di usare continuamente nuove strategie, nuovi modi di essere, nuovi modi di porsi, fa parte anche delle regole dell'arte dell'agguato. Cioè, in pratica noi come persone, se vogliamo riuscire ad ottenere qualcosa, dobbiamo stabilire noi le regole del gioco. Chiaramente le regole del gioco non superano quelle che sono le regole oggettive, cioè non vanno al di là o al di fuori delle leggi, ma vanno a incidere tutta quella che è la condizione morale, la condizione etica, la condizione consuetudinaria per le quali noi poniamo delle variazioni e poniamo delle novità. Faccio un esempio abbastanza semplice. Nel 1968, fra le altre cose, ci fu un'altra rivoluzione della quale si è assolutamente taciuto, ed è la rivoluzione del linguaggio. Che cos'è la rivoluzione del linguaggio? La rivoluzione del linguaggio non era altro che uscire dalle regole di uso comune del linguaggio. In pratica, se voi ricordate, fino a qualche anno fa, all'autorità, al presidente, all'avvocato, al magistrato, al poliziotto, ci si doveva rivolgere con un linguaggio appropriato all'autorità. In realtà nessuna legge prevede questo. Il fatto che ci sia questo modo di essere, questa consuetudine, è in realtà deleteria per le persone. Perché? Perché praticamente le persone non esprimono il proprio pensiero o il proprio sentimento nei confronti della questione in essere davanti a un magistrato, davanti a un poliziotto, davanti a un'autorità, ma sono costrette a usare un linguaggio che va a sminuire la loro capacità di percepire, di sentire il problema che stanno vivendo. Cioè, se io subisco qualcosa che io ritengo un'ingiustizia, io mi incazzo. Mi arrabbio e le mie parole sono parole di uno che percepisce l'ingiustizia che ha ricevuto, che la sente, che la attraversa, esprimono le mie emozioni. Ora, questo modo di essere, questo tipo di linguaggio, cioè il linguaggio che rompe quella che è la struttura gerarchica all'interno del sistema sociale, è una cosa che è prevista dalle nostre leggi, cioè è prevista dalla nostra Costituzione la rottura della gerarchia del linguaggio. Chiaramente, quando il magistrato vuole controllare la persona, ha paura della esposizione emozionale della persona, della sua richiesta di giustizia, della sua impellenza nell'esporre le cose, e allora richiama la persona ad un linguaggio appropriato. Bene, la persona in quel momento deve mandare a fanculo chi la richiama al linguaggio appropriato, perché il linguaggio per essere effettivamente un linguaggio degli esseri umani, deve rispecchiare la capacità del sentire e dell'intuire della singola persona. Questa rivoluzione che è avvenuta dal 68 fino ad oggi, che ha modificato quella che è la nostra struttura sociale, ci porta a non accettare nessuna regola che vada a inibire il linguaggio. Cioè, praticamente il linguaggio non può essere limitato perché il linguaggio è parte integrante del mio pensiero, delle mie idee, della mia capacità espressiva. Cioè sta al magistrato, al poliziotto, all'autorità adeguarsi al mio linguaggio, cioè comprendere le necessità per cui io uso quel linguaggio e l'impellenza. Non sta a me moderare il linguaggio perché se no i loro signori si sentono offesi. No, i loro signori vadano a cagare e si adeguano al mio linguaggio. Il magistrato si adegua al mio linguaggio, il poliziotto si adegua al mio linguaggio. Questo modo di essere, questo modo di per riuscire a capire, questo modo di affrontare le cose, chiaramente è una rivoluzione che è avvenuta nel 1968 e che è ancora ostica per entrare nelle persone. Cioè, pur essendo entrata nella struttura giuridica di questo paese, è ancora ostica nell'entrare nella testa delle persone, e questo comporta che le persone vengono effettivamente legate, rinchiuse all'interno di una gabbia che le circoscrive e che le limita proprio nella loro capacità espressiva, per cui le persone hanno sì un sentire, un percepire, un intuire di una serie di necessità che le attraversano, che possono esprimere col loro linguaggio, cioè con un linguaggio emozionale, ma vengono impedite ad usare il linguaggio emozionale perché c'è un pinco pallino che si sente offeso da quel linguaggio. Quel pinco pallino veda di andare a fanculo, perché il linguaggio è parte integrante della capacità espressiva, della capacità ideale, della capacità percettiva della singola persona. Cioè, per cui questa regola dell'uso del linguaggio in realtà non esiste, cioè non esiste una gerarchia del linguaggio. Guarda che stai parlando al paron, te stai parlando al magistrato, stai parlando all'autorità, usa un linguaggio appropriato. No, io sto parlando a delle persone che svolgono una funzione nel sistema sociale, le quali devono essere consapevoli che la questione per la quale io mi rivolgo a loro, se è una questione chiaramente che attraversa la struttura emozionale dell'individuo, non se stiamo facendo un ragionamento, per quello un altro discorso ancora, è una cosa profonda. C'è una cosa che ha un valore talmente alto che se tu magistrato, tu poliziotto, tu autorità, tu sindaco, tu presidente non intervieni, stai facendo un atto che viene a ledere quelle che sono le regole sociali, le regole della convivenza. E io devo trasmetterti a te l'urgenza della necessità che tu intervenga, e per far questo uso un linguaggio che è appropriato, cioè uso un linguaggio che non è rispettoso dell'autorità, ma è rispettoso delle leggi fondamentali di questo paese, che implicano che tu intervieni immediatamente. Cioè non sono i cittadini al servizio dell'autorità, ma è l'autorità che deve essere al servizio del sistema sociale in cui agisce. Questa concezione della vita è fondamentale per riuscire a spezzare qualunque gabbia noi veniamo rinchiusi. Le gabbie avvengono perché noi ci imponiamo delle regole morali, delle regole etiche, e ci fissiamo all'interno di quelle regole, e gli altri giocano su quelle regole per riuscire a chiuderci una gabbia. Se noi invece spezziamo quelle regole morali, quelle regole etiche, sempre all'interno del sistema giuridico, perché il sistema giuridico è al di là della morale e dell'etica, perché diffonde una morale, un'etica che sta al di sopra delle cose, noi spezziamo la capacità di controllo delle persone che ci stanno attorno nei nostri confronti. E questo è fondamentale. Il vero nocciolo della questione è la persona, cioè il sistema educazionale che la persona ha subito e che la costringe a rimanere bloccata all'interno della gabbia. E dobbiamo riuscire a comprendere questo. Io qui ho un articolo, vediamo un attimo, ho un articolo del giornale Salute di Repubblica. Allora, questo articolo della Salute di Repubblica dice: il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Recentemente su Scienze, ricercatori dell'Università di Ruhr a Bochum in Germania ha pubblicato un rapporto che irrobustisce le scarse conoscenze sul rapporto fra attività cerebrale e assetto del cervello, e cioè sull'affascinante quesito se la sua attività sia in grado di modificarne struttura e funzioni. Finora gli studi sono stati realizzati essenzialmente su animali, topi, scimmie, invertebrati. I ricercatori tedeschi hanno invece studiato umani, ai quali per alcune ore è stato stimolato il polpastrello dell'indice destro. L'uso del dito ha prodotto una maggiore sensibilità, misurata come abilità di discriminazione tattile, e al tempo stesso un allungamento della sua rappresentazione nella corteccia cerebrale, nella corteccia sensoriale. In proposito, occorre sapere che il nostro cervello contiene in aree diverse mappe che rappresentano il corpo nella sua interezza. Molto studiata da decenni, la mappa collocata nella corteccia sensoriale, che rappresenta i confini del nostro corpo delineati dalla sensibilità cutanea, e si sa che in questa mappa la bocca, l'indice della mano dominante, i piedi, gli organi genitali occupano porzioni corticali più ampie del tronco o di altre parti del corpo ben più estese. La rappresentazione quindi non tiene conto della topografia della superficie corporea, ma delle sue funzioni. Si sviluppa nel primo periodo della vita, quando il cervello struttura i suoi circuiti in funzione dei compiti dell'organismo presenti e futuri, tra cui innanzitutto evitare i pericoli, mangiare e riprodursi. Ma nel cervello adulto è ancora possibile questa duttilità, questa malleabilità delle strutture nervose. In rapporto alle funzioni, lo studio citato risponde affermativamente al quesito in modo alquanto impressionante, data la sua semplicità dell'esperimento e l'uso di soggetti normali in buona salute. In precedenza, infatti, e così via. In pratica, cosa succede? Succede che se noi stimoliamo una parte del nostro corpo, viene a modificarsi la capacità cerebrale e quella parte del nostro corpo aumenta la sua sensibilità e la sua capacità di percepire il mondo. Ora, se noi ignoriamo questo, la nostra mente, la nostra capacità sensoriale viene ad atrofizzarsi. Ora, noi abbiamo un gioco che viene a porsi davanti all'individuo di stimolazione e negazione della stimolazione. Mi spiego meglio. Se un individuo, quando è piccolo, quando è nato, ha una stimolazione delle sue capacità, del suo modo di essere, della sua vita, non fa altro che aumentare la capacità cerebrale, la capacità di percepire il mondo, la capacità di leggere il mondo. Se un individuo non viene stimolato o viene sottomesso nei primissimi anni della propria vita, ha una capacità cerebrale inferiore di un altro individuo a parità. Praticamente, tanti sono i fenomeni che noi incontriamo nel mondo e quant'è l'analisi che noi facciamo di quei fenomeni, quant'è il nostro sforzo, quante sono le nostre emozioni coinvolte nei fenomeni del mondo, tanto più la nostra capacità aumenta o diminuisce. E questo viene anche riscontrato a livello della struttura del bambino. Fino a pochi anni fa, dicono, i ricercatori consideravano il cervello del neonato una tavola rasa, poi plasmata dall'esperienza. Le ultime scoperte di genetica e neuroscienza ribaltano la teoria. In pratica, cos'è che si è scoperto? Si è scoperto che noi abbiamo tutta una serie di attrezzature che la nostra specie ha messo a disposizione e che, come veniamo al mondo, quelle attrezzature le usiamo. Cioè, non è che siamo una tavola rasa nel senso che non abbiamo niente, ma abbiamo tutta una serie di strutture che vengono a mettersi in moto nel momento stesso in cui noi nasciamo. Attenzione, e tra le più importanti c'è quella di sognare. Cioè, il sognare è una delle strutture fondamentali che si mettono in moto all'atto della nascita. I bambini hanno da subito idee sugli altri esseri umani, gli oggetti e il mondo. Sono come piccoli scienziati, acquisiscono in continuazione nuovi dati e scartano le teorie che non combaciano con essi. E dice ancora, una volta accertato l'organo del linguaggio, i ricercatori, accidenti anche zanzare tigri, i ricercatori dovranno mettersi d'accordo sul perché i neonati dormono tanto, dalle 16 alle 20 ore al giorno, e i nascituri ancora di più, e con un 50% di sonno REM, Rapid Eye Movements. La fase è contraddistinta da movimenti rapidi degli occhi, presumibilmente da sogni o almeno da immagini visive, e da una forte attività neuronale. Nell'adulto il periodo REM non supera il 15-20% del sonno totale ed è accompagnato da una riduzione dell'attività elettrica registrata dall'encefalogramma, il che non accade nei neonati umani e nemmeno in quelli di gatti e topi. C'è chi dice che il sonno REM faccia pulizia ed elimina gli stimoli immagazzinati. In realtà non è esattamente questo. Il sonno profondo ha un'altra funzione, ed è quella dell'organizzazione neuronale, della vera e propria organizzazione del cervello. Praticamente è nel sonno, nel sogno, che i bambini organizzano il proprio cervello, però lo organizzano in base ai dati che hanno ricevuto da svegli, che hanno ricevuto mentre guardavano il mondo e mentre vivevano il mondo, per cui la qualità del loro cervello, la qualità della loro psiche, la qualità della loro struttura emozionale viene variata a seconda che il bambino venga stimolato a dilatarsi nel mondo o qualora il bambino viene invece rattrappito, viene chiuso su se stesso, si trova dei genitori che si mettono a pregare. Se i genitori si mettono a pregare, il bambino cresce come un povero deficiente, non c'è niente da fare. Se i genitori invece affrontano la vita, si fanno un mazzo tanto, pongono davanti al bambino anche i loro problemi, le loro cose, cavoli, il bambino cresce che già sta affrontando la vita. Ma questo lo vede sì nella vita di tutti i giorni e fin dalle primissime ore che è nato, poi diremo anche che nella pancia della madre ha già avuto le stimolazioni che nascono dalla madre, perché la madre le ha trasmesse, prima ancora che venisse la formazione del DNA, l'ovulo e lo spermatozoo hanno scelto con quali mattoni andare a costruire il futuro bambino, rilasciando quello che è tutto il DNA sovrabbondante, tutto il DNA spazzatura, per cui c'è tutta una scelta continua e sistematica della volontà nella costruzione del bambino. Però noi in questo momento stiamo parlando dell'altro aspetto, cioè il bambino che è già nato, e ci troviamo dopo a dover anche ad affrontare dei veri e propri modelli. Modelli che sono veramente atroci, per esempio il modello dei cattolici, che i bambini sono da domesticare, e qui c'è un articolo di Morelli fatto dal Gazzettino del 12 settembre 2003, che dice: la magia del cervello incantato era il titolo dell'intervento, e in effetti il professore ha parlato proprio della particolare capacità dei bambini di non essere prigionieri di schemi di pensieri, ma di vivere nell'eterno presente in cui tutto è possibile, una capacità che evidentemente si scontra con la nostra cultura dello standard, del profitto, del nozionismo, del cattolicesimo in realtà. Morelli ha criticato duramente la scuola moderna e le stupidaggini che insegna, oltre all'atteggiamento della maggioranza dei genitori, che secondo lui vorrebbe addomesticare i figli a propria immagine. Quando questo non avviene non esitano a somministrare loro psicofarmaci, come succede in America, che li imbottiscono di Prozac. E un'altra cosa ancora che è importantissima e che è stata rilevata invece dalla psicologia moderna, lo dice Carmen Belloni, docente a Torino, lo prendo da Repubblica del 21 settembre 2003, dice: non separate agli adulti le loro vite, cioè le vite dei bambini, dalle vostre vite. Il tempo di tutti va ripensato, i piccoli stanno lontani da casa più degli adulti. In realtà cosa è successo? È successo che mentre fino a 50 anni fa i cattolici arrivavano a vendere i bambini, a vendere letteralmente i bambini alle fabbriche affinché lavorassero, e dicevo che i bambini dovevano anche ringraziare i padroni delle fabbriche che li facevano lavorare 10-12 ore al giorno, perché questo li teneva lontano dalle strade. È subentrato dopo tutta quella rivoluzione che ha fatto la Montessori e Piaget e tutti gli altri, in cui ci si è accorto che il bambino ha bisogno del gioco, il bambino deve costruirsi proprio come un patrimonio sociale, non è una bestia da comprare e vendere come facevano i cattolici. È subentrato però un altro aspetto che è estremamente negativo, e cioè praticamente è subentrato il fatto che il gioco, prima pensato come capacità di integrazione del bambino nella società, è diventato un modo per separare il bambino dagli adulti. Cioè praticamente il bambino viene relegato al gioco, adesso viene relegato davanti al computer o davanti alla televisione, e viene allontanato da quella che è l'attività quotidiana degli adulti, sicché c'è una separazione fra sé e il modo di vivere. Cioè il bambino praticamente non diventa adulto, ma viene separato dalla vita degli adulti, poi praticamente si trova completamente handicappato nella capacità di affrontare i problemi della vita. E chiaramente in queste condizioni le gabbie mobbing si sprecano, cioè effettivamente è una vittima sacrificale già preparata dall'educazione cattolica, già pronta alla distruzione. Proprio per riuscire a capire anche questi meccanismi, ci sono degli altri studi che stanno avvenendo. Per esempio, la tristezza fa ammalare. Nei dibattiti sul crogiolo dello stregone abbiamo già detto che in effetti un'attività cerebrale che induca pensieri negativi indebolisce il sistema immunitario. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha riscontrato che a livelli di attività cerebrale più intensa corrisponde una minore sensibilità ai vaccini antinfluenzali. Questo significa che le emozioni giocano un ruolo importante nella risposta dei sistemi immunitari agli attacchi patogeni. Per cui ricordatevi bene che il nostro sistema emozionale non è semplicemente quello che è alla base della nostra vita o quello che produce il nostro pensiero, cioè, ma è quello anche che va a condizionare tutta la nostra risposta fisica al mondo che abbiamo fuori. Pertanto, qui c'è un altro articolo ancora, dice che anche la crisi coniugale può far ammalare, cioè tutto ciò che crea una depressione, cioè un rattrappimento dell'individuo su se stesso, tende a farlo ammalare. Il rattrappimento dell'individuo su se stesso viene costruito dai cattolici proprio costringendo le persone a pregare. Le persone vengono costrette a pregare come se fossero delle bestie e vengono costrette ad autoammalarsi. E questo è una cosa micidiale. Nella nostra situazione di mobbing di cui stiamo parlando, cioè manca alle persone proprio la forza emozionale di combattere, cioè la forza emozionale di spezzare le sbarre della gabbia dentro le quali vengono rinchiuse, per cui sono prede possibili al mobbing. Se poi aggiungiamo che queste persone hanno una loro sensibilità e hanno quel concetto di giustizia che manca a un cattolico, che manca a uno educato sotto il cattolicesimo non ha nessun senso di giustizia. Voi pensate che i cattolici non condannano neanche il macellaio Sodoma e Gomorra per genocidio? Cioè questo qua va in giro farneticando che ha macellato l'intera umanità col diluvio universale e i cattolici dicono si buona. Cioè non hanno nessun senso di giustizia un cattolico. Ebbene, il senso di giustizia viene ucciso proprio dal cattolicesimo dentro le persone. Cioè essere noi stessi le persone che guardano il mondo, questo viene ucciso dal cattolicesimo. Naturalmente questo cosa comporta? Comporta che l'individuo che ha avuto l'uccisione del senso di giustizia dentro se stesso è quello che si permette di costruire situazioni mobbing, oppure non è in grado di uscire da situazioni mobbing perché non ha più il senso della giustizia nelle azioni e nelle cose, ma ritiene che gli altri abbiano diritto o che egli abbia diritto di prevaricare gli altri. E questa è una cosa propria del cattolicesimo. Se noi pensiamo che il concetto di uguaglianza del cattolicesimo è quello che voi siete tutti uguali in ginocchio davanti a me, è una cosa veramente aberrante, cioè è una cosa che sta fuori dagli esseri umani, sta fuori dalla vita umana. Ecco, tutto questo per dirvi che c'è sia una plasmatura del cervello, sia una struttura educazionale, sia una capacità soggettiva dell'individuo di percepire e di elaborare i fenomeni del mondo, che praticamente lo può portare a una condizione psichica di affrontare il mondo, affrontare la quotidianità in maniera eroica, in maniera coraggiosa, oppure c'è anche la situazione che proprio perché agisce sulle sue emozioni, sulla sua struttura cerebrale, sulla sua struttura educazionale, gli impedisce di affrontare in maniera decente quelle che sono le condizioni di vita. Questo è importantissimo che noi lo capiamo, perché dobbiamo capire anche quello che è il concetto di responsabilità. Cioè, il cattolicesimo non è responsabile soltanto perché ha massacrato centinaia di milioni di individui, ma è responsabile perché ha costretto centinaia di milioni di individui in ginocchio, rendendoli incapaci di affrontare le condizioni della loro esistenza, cioè uccidendo in pratica la magia dentro di loro. Andiamo ancora avanti col trattato sul mobbing. Altra cosa. È importante che il soggetto che subisce l'azione di mobbing non sia consapevole dell'esistenza della gabbia in cui è rinchiuso. Quando l'individuo riconosce la qualità e la consistenza delle sbarre della gabbia in cui è rinchiuso, succede che mette automaticamente in essere delle strategie attraverso le quali abbattere quelle sbarre, o comunque strategie tese a rendere il loro intervento sul suo desiderio di liberazione meno ossessivo e opprimente. In ogni caso, riconoscere le sbarre significa mettere in essere delle strategie attraverso le quali agitarle, anche se il processo di aggiramento non implica l'abbattimento della sbarra stessa. E questo è quello che vediamo spesso proprio fra i cattolici. Cioè, praticamente loro si accorgono che il loro Dio è un assassino. E allora, anziché pensare al loro Dio come il macellaio di Sodoma e Gomorra, preferiscono pensare al loro Dio come il Dio buono. Il problema è che il loro Dio è sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo, quello che loro riproducono sugli altri, è la sottomissione del loro Dio. Certo, loro cercano di aggirarlo, cercano di aggirare i principi morali. Noi abbiamo, per esempio, oggi come oggi, che i cattolici sono assolutamente a favore del divorzio, sono assolutamente a favore dell'aborto, sono assolutamente a favore di tutta una serie di pratiche che la Chiesa Cattolica condanna. È un loro modo per aggirare le costrizioni imposte dalla Chiesa Cattolica, però questo non abbatte la sbarra, cioè non colpevolizza la Chiesa Cattolica e i cattolici e il loro Dio delle perversioni che hanno vendute, per cui loro ai loro figli comunque li lasciano quella sbarra, una sbarra di deferenza e di sottomissione, pertanto non migliorano il sistema sociale, cercano delle escamotage, dei modi con cui uscire fuori dal loro impedimento. La ragione del soggetto non è in grado di individuare immediatamente le sbarre della gabbia che la opprimono, ma il soggetto percepisce l'insoddisfazione prepotente del suo sentire nella situazione in cui sta vivendo. In quel momento chi pratica il mobbing nei confronti del mai capitato deve mettere in essere delle strategie attraverso le quali farlo passare per paranoico. Cioè, se tu che pensi che io ce l'abbia con te, che sei paranoico, non sono io deficiente che cerco di farti un mazzo tanto. La consapevolezza di essere all'interno di una gabbia non si percepisce immediatamente le definizioni della ragione, attraverso le definizioni della ragione, ma si intuisce attraverso sensazioni diverse che si riversano nella ragione sotto forma di insoddisfazione, una serie di delusioni o disillusioni. Io credevo che, ero convinto che tu, senso di frustrazione. Queste sensazioni producono delle reazioni nella ragione sotto forma di rabbia, animosità, odio, fino a manifestazioni di furore. Queste reazioni sono dovute al fatto che la ragione non riesce, attraverso la sua descrizione, a individuare la fonte di quanto sollecita il suo intuire. Le sbarre di una gabbia non sono un muro. Infilando una mano fra una sbarra e l'altra è possibile andare oltre la sbarra. Il problema è quando si vuole passare con tutto il corpo. Nel sistema sociale in cui viviamo vengono enunciati dei principi esposti con impegno e onore, che vengono disattesi non appena è necessario applicarli praticamente alla vita di tutte le persone. In apparenza c'è un grande spazio, ma come tenti di introdurre fra le sbarre, qualcosa ti blocca. La polizia è al servizio del cittadino. Quando il cittadino per un qualche motivo viene provocato dal poliziotto, il giudice lo condanna per offesa a pubblico ufficiale. questo avveniva molto di più in passato che non adesso, eh? Questa condanna può avvenire perché il cittadino era convinto che il poliziotto fosse al servizio del cittadino, mentre il poliziotto si ritiene padrone del cittadino. Apparentemente c'è uno spazio fra una sbarra e l'altra, in realtà le sbarre costringono le persone a non muoversi dalla loro posizione. Il soggetto cade nella trappola perché è veramente convinto che il poliziotto sia al suo servizio. Se il soggetto è consapevole che il poliziotto in realtà altro non è che un individuo addestrato a ritenersi padrone dell'individuo, mette in atto delle strategie comportamentali e psicologiche per impedire che l'esercizio di essere padrone dell'individuo da parte del poliziotto si manifesti e si concretizzi contro di lui. Un altro elemento importante: la gabbia che produce il mobbing in realtà non è una vera e propria gabbia, ma è come il gioco della matriosca, una gabbia dentro un'altra gabbia. È come se da una gabbia enorme si scendesse una gabbia più piccola, da una gabbia che racchiude l'intero sistema sociale umano ad una gabbia che racchiude quel sistema sociale, da una gabbia che racchiude quella classe sociale ad una gabbia che racchiude quel quartiere, ad una gabbia che racchiude la famiglia, ad una gabbia infine che racchiude il singolo individuo. Inoltre, il singolo individuo è racchiuso in molte gabbie, a seconda del momento sociale vissuto o del territorio in cui si muove o del tempo in cui agisce. Ecco come un padre di famiglia che viene racchiuso in una gabbia soffocante sul posto di lavoro diventa a sua volta una sbarra della gabbia che attraverso la famiglia dei ruoli racchiude i figli. Spezzando le sbarre di una gabbia ci si ritrova in una gabbia più grande, se non altro si respira meglio e si possono indicare a qualcun altro le sbarre della gabbia in cui è racchiuso. La gabbia tenta di riprodursi attorno all'individuo, ma non necessariamente questa sarà uguale a prima. Dovrà adattarsi alla capacità dell'individuo di essere riuscito a identificarne le sbarre e a mettere in essere delle strategie attraverso le quali abbatterle o modificare le sbarre stesse. Cioè, in pratica, non esiste un qualcosa che ci libera da ciò che siamo, ma possiamo solo spostarlo più in là, perché le gabbie in realtà sono una gabbia dentro una gabbia dentro una gabbia dentro una gabbia. Considerazioni morali come sbarre della gabbia emozionale. L'educazione subita da un soggetto si traduce all'interno dei suoi vissuti in elementi attraverso i quali rapportarsi nei confronti di un'operazione mobbing in atto. Una delle condizioni che porta l'individuo prima e gli impedisce poi di vedere in opera la costruzione di un'operazione mobbing sono le sbarre morali con le quali il condizionamento educazionale ha ingabbiato il suo intento esistenziale, le sue tensioni e i suoi bisogni. L'azione morale è arte coercitiva di un'oggettività data su un soggetto che in questa oggettività emerge, il soggetto che nasce in un sistema sociale, un soggetto che aderisce ad una religione o ad un partito politico, a qualsiasi struttura sociale, subisce il tentativo, al di là dei risultati che la sua soggettività ottiene, di imposizioni di regole morali alle quali quell'organizzazione pretende accettazione, adesione e sottomissione. Il soggetto, l'individuo, piega o viene piegato a delle regole morali, le quali altro non sono che barriere coercitive che si frappongono fra il suo bisogno di espansione nell'oggettività in cui è emerso e le necessità della struttura in cui emerge di appropriarsi di lui ed usarlo. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui costui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più la struttura risponde ai bisogni e alle tensioni del soggetto. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui costui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più la struttura riesce a piegare i propri bisogni e le proprie tensioni, i bisogni e le tensioni del soggetto. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui costui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più il soggetto riesce ad imporre alla struttura in cui emerge l'accettazione dei suoi bisogni e delle sue tensioni. In realtà da tutto questo emerge una relazione dialettica fra l'individuo e la struttura sociale, il mondo in cui l'individuo emerge, che si contendono e si rapportano attraverso una serie di contraddizioni che vanno risolte. Le risoluzioni delle contraddizioni possono avvenire o per giustizia o per amicizia o per contesa furente. Per giustizia, se c'è qualcosa che è al di sopra delle contraddizioni a cui le parti, cioè il sistema sociale e il soggetto che vi emerge, arrivano a obbedire o a attenersi a delle regole. Per contesa furente, se quelle regole non esistono e il soggetto deve farsi strada nel mondo o il mondo deve imporsi sul soggetto. Per amicizia, se soggetto e mondo in cui nasce camminano assieme. L'adattamento di un soggetto alle imposizioni morali del sistema sociale in cui vive sono gli elementi che lo predispongono ad operazioni di mobbing. Quando un soggetto fa proprie le regole morali come nell'appartenenza impositiva data dal sistema sociale che le impone e le riproduce nel sistema sociale, è sempre un ingenuo. Gli individui e il sistema sociale hanno sì subito l'imposizione della struttura morale, ma ne hanno modificato e giustificato tutta una serie di comportamenti attraverso i quali quella struttura morale rimane nella sua rappresentazione, ma le azioni praticate sono in contrapposizione a quella rappresentazione. Più o meno come l'astinenza sessuale dei preti. I preti proclamano l'astinenza sessuale ma non la praticano. L'importante è proclamarla, l'importante è che non vengano scoperti, capito? Per cui è inutile che uno effettivamente pratichi l'astinenza sessuale e vada fuori di testa. Si può affermare che deve essere praticata, gli imbecilli e gli ingenui ci cascano, e tanto non basta che nessuno sappia che non viene praticata. Dopo vanno a stuprare bambini. Vabbè. Bisogna essere onesti. Dove solo l'imbecille considera che gli altri interpretino il termine onesti con la stessa proiezione emozionale che lui ne dà. Il risultato è che egli diventa il soggetto predisposto per subire attacchi di disonestà, in quanto la sua adesione alla rappresentazione del concetto di onestà mette in discussione gli equilibri che nell'ambito del lavoro si costruiscono. Ci sono stati centinaia e centinaia di operai che hanno tentato di diventare imprenditori prendendo la partita IVA. Ebbene, quasi tutti sono falliti, perché non conoscono le regole corrette sociali di essere degli imprenditori. In pratica pensavano di dover rispettare le regole come le regole appaiono. In realtà per essere un imprenditore non bisogna rispettare le regole come queste appaiono. Il resto ve lo dirò un'altra volta. Il suo essere onesto, inoltre, gli impedisce una reazione ai comportamenti disonesti subiti, in quanto non è in grado di replicare con le stesse armi. Così, remore morali sessuali gli impediscono di dar sfogo ai suoi bisogni e li interpreta alimentando le sbarre coercitive. Così una sbarra morale contro l'egoismo gli impedisce di sviluppare se stesso, espandendo la propria utilità all'intero corpo sociale, finendo per alimentare la miseria, dando da mangiare agli affamati e trasformando il corpo sociale in affamati ai quali dà da mangiare, perché questo è il suo imperativo morale. Quando un soggetto interiorizza la rappresentazione della coercizione morale di un corpo sociale, deve necessariamente piegare il suo intento agli imperativi di quella morale, deve necessariamente piegare le proprie tensioni a quella morale, deve necessariamente piegare le proprie tensioni a quella etica. Non è importante sapere se quel piegare è vissuto dal soggetto come costrizione o se è vissuto come gioiosa accettazione. Il soggetto ha sempre piegato se stesso. Nel piegare se stesso si è già predisposto ad essere soggetto di mobbing e nello stesso tempo, all'interno delle variabili con cui è soggettivato l'imposizione morale, si è già predisposto a diventare attore organizzatore di mobbing per salvaguardare la propria rappresentazione morale nei confronti della vita. Diventa fondamentale per chi subisce attacchi di mobbing sottrarsi ai condizionamenti morali che sono calati nel proprio essere. Quando si riesce a rimuovere dei blocchi morali, quasi sempre sostituendoli con altri, quali prodotti della ragione imposti dalla volontà soggettiva, si libera la propria azione, la propria capacità di giudizio, permettendoci di agire con maggiore determinazione quando si subisce del mobbing. D'altronde, chi mette in essere azioni di mobbing ritiene la sua azione perfettamente morale, tesa alla salvaguardia della sua morale e funzionale alla sua esistenza. Liberarsi dalle catene morali per liberare il proprio intento dalla costrizione e la propria capacità di chiamare le cose col loro vero nome. E qui ci fermiamo col discorso sull'intento. Continueremo la prossima volta con il soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo, e l'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo. E continueremo ancora avanti. Bene, vediamo un attimo, mi faccio un piccolo segno sulla questione. Perfetto. E andiamo avanti con degli articoli di stampa. In realtà, tutto quello che noi abbiamo parlato del mobbing e sono le condizioni che andiamo anche a trattare nei vari dibattiti che facciamo. Cioè, nei dibattiti che noi facciamo non facciamo altro che mettere a punto quelle strategie che ci permettono proprio di rompere qualsiasi accerchiamento di mobbing, qualsiasi accerchiamento coercitivo e di prenderci nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita. Prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è la cosa fondamentale della propria esistenza. Se non si impara a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, non si riesce neanche a gestirla. Va buono. Andiamo avanti allora con qualche notizia un po' più leggera. E il tema del mobbing lo riprendiamo la prossima volta. Dov'è la vittoria? A Brescia, ma perde le ali e spunta Venere. Brescia, voi sapete che il simbolo di Brescia è la statua della vittoria. La statua della vittoria non è altro che una divinità con le ali. Ebbene, Brescia toglie le ali alla sua impavida vittoria e ritrova una languida Venere. Il battagliero emblema della Leonessa d'Italia, araldo del nostro risorgimento, rimosso degli orpelli guerreschi, si riscopre paladino della passione amorosa. In realtà, in tutti i tempi antichi, Vittoria e Venere era la stessa cosa. Sì, lo so, ci sono tutta una serie di mischiamenti e tutta una serie di sovrapposizioni. Ma il popolo romano era il popolo più potente al mondo, il popolo più religioso del mondo, proprio perché alla base della sua potenza, alla base di ciò che egli era, c'era Venere, cioè c'era la sua capacità di venerare il mondo. Cioè la sua capacità di conquista non era data dal fatto che era più forte degli altri o ne ammazzava più degli altri, ma era perché aveva la capacità di, una volta conquistati, cioè una volta espansa Roma, aveva la capacità di assorbire tutti gli altri popoli, aveva questa capacità di venerare. Per cui non stupisce assolutamente la faccenda. Era semplicemente che non si riesce, i monoteisti non riescono a capire la relazione che c'è fra Venere e Vittoria, cioè questa Vittoria che sembra quasi una dea guerriera, una dea che si impossessa del mondo, una padrona del mondo, in realtà non è altro che la capacità dell'uomo di venerare il mondo per chiamare il mondo al proprio servizio, che è la cosa più semplice, più elementare che ci sia. Ma credo che per un monoteista questo sia una cosa assolutamente incomprensibile. Vi ho già parlato nella trasmissione di oggi del discorso degli sciamani, altro che mobbing. I paesi del terzo mondo, i paesi africani, i paesi del Sud America sono trovati veri e propri massacri e macelli, altro che il mobbing, no? E adesso li fottono anche le ultime conoscenze che gli sono rimaste. Vabbè, facciamoci un paio di risate, va? Bibbia ad alta voce in aereo, lo imbavagliano. Leggeva ad alta voce senza sosta passi della Bibbia in aereo, così esasperati i passeggeri che gli stavano vicino lo hanno imbavagliato. È successo a bordo di un volo della United Airlines diretto a Los Angeles, da Honolulu. Non appena l'aereo è decollato, Brian Kenhager, 36 anni, ha iniziato a leggere ad alta voce brani della Bibbia senza mai smettere. Dopo le ripetute richieste dei vicini che lo hanno invitato al silenzio, Hager aveva iniziato ad agitarsi. A quel punto un numeroso gruppo di passeggeri lo ha bloccato e imbavagliato con del nastro isolante. Capita anche questo, Da trovare il monoteista manda fuori di testa. Vediamo un attimo dal gazzettino del 10 settembre 2003. Professore vuol far causa a Mosè. Un professore universitario egiziano vuole far causa contro gli ebrei e chiedere un indennizzo di centinaia di milioni di dollari per il furto di tesori durante l'esodo dall'Egitto sotto la guida di Mosè. Oltre 3.000 anni fa, Nabi Helmi, decano di facoltà di diritto della città di Zakurik, a est del Cairo, ha detto di aver lavorato con una quindicina di specialisti di diritto internazionale, di affari religiosi e di archeologi per trovare i documenti che giustificano il processo da intentare davanti a un tribunale internazionale. In realtà nella Bibbia c'è scritto che Mosè si è portato via oro e ha praticamente depredato l'intero Egitto. Pertanto, visto che il mal tolto va restituito, qualcuno deve pur chiederlo prima o dopo. Il problema è che Mosè non è mai esistito, come non è mai esistita la schiavitù d'Egitto. Ma il problema non è che Mosè sia esistito e non sia esistita la schiavitù in Egitto. Il problema è che col discorso della schiavitù in Egitto, cristiani ed ebrei ci hanno campato per 2000 anni queste bubole. E vediamo di farci un'altra risata. Arrestato stregone che dà l'impotenza, Sudan, con una stretta di mano. Khartoum, uno stregone capace di provocare l'impotenza, è stato arrestato ieri a Omdurman, in Sudan, ed è il 23 settembre questa notizia dalla Repubblica. L'arresto segue alle denunce arrivate nei giorni scorsi. Decine di uomini hanno raccontato di aver perso la capacità sessuale dopo aver stretto la mano allo stregone. Nella capitale si è diffuso il panico. Per giorni i sudanesi hanno evitato di stringere la mano agli estranei. Il mago, che portava con sé un prontuario pieno di spore e spine di riccio, si avvicinava alle vittime porgendo loro un pettine chiedendo di usarlo. Poi dal pettine raccoglieva i capelli e creava una pozione che annichiliva la potenza sessuale dei malcapitati. Infine richiedeva $1,500 per far loro riacquistare il fluido vitale. Le analisi sulle vittime non hanno mostrato alterazione fisica o chimica. A me sicuramente sta notizia fa leggermente ridere. Semplicemente per me c'è qualcuno che è diventato impotente, che ha voluto dare la colpa a qualcuno, tanto per essere chiari. Test su monaci tibetani per esplorare la mente. Ultimi studi hanno dimostrato che l'attività mentale, l'attività emozionale, l'attività nell'affrontare il mondo, nell'affrontare la vita, porta a delle variazioni del reticolato sinapsico, delle strutture sinapsiche dell'individuo. Infatti il crogiolo dello stregone serve per questo. Per riuscire a capire questi meccanismi, e sono stati chiesti dei monaci tibetani, esperti in meditazione, che vengono messi sotto analisi e sotto studio dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e naturalmente il Dalai Lama glieli ha offerti come cavie. Queste dal Gazzettino della Repubblica del 13 settembre 2003. A me fa ridere ancora sta roba, fanno ridere anche abbastanza. Il problema è vero che la meditazione altera quella che è la struttura cerebrale, però è altrettanto vero che questa gente non affronta la vita quotidiana e la vita degli esseri della natura si è evoluta all'interno della natura. Bene, allora Stefano è arrivato, do via le telefonate, spero naturalmente che nessuno telefoni, 049 700 600, 049 700 838. È sempre il solito prete antimafia accusato di pedofilia e abbiamo la solita sequenza. Pronto? Ok. Chiudo qui le telefonate, vi do appuntamento per giovedì prossimo e ricordatevi internet. Internet è il mezzo che abbiamo per diffondere quello che è il pensiero, quelle che sono quello che è la struttura religiosa che andiamo via via costruendo in tutti questi anni. In internet potete trovare tutto, dovete trovare quello che pensiamo, quello che vogliamo, quello che desideriamo. Pronto?
Sulla base di cosa lei dice che Mosè non è esistito? Solo per la sua convinzione sua?
Non ho capito.
Scusa. Cioè per poter affermare una cosa bisogna avere le prove, se non hai le prove stai parlando con
me. Sì, vabbè, ciao.
Bene, allora, siccome sta gente qua continua a stuprare bambini e vuol dire devi avere delle prove, Costringere bambini in ginocchio significa distruggere la capacità dei bambini di affrontare la vita. Non è io che lo provo la psicanalisi. Bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E naturalmente chiudiamo. Ciao a tutti e a risentirci. Anzi, vado via con la pubblicità subito. Ciao.